Radio 3, lezioni di musica. Musica assoluta. Johannes Brahms. Trio in La minore per clarinetto, violoncello e pianoforte, opera 114, con Giovanni Bietti.
Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Continuiamo la nostra coppia di lezioni di musica dedicate all'idea di musica assoluta. Siamo preparandoci al Festival di Venezia, al Festival della Biennale. Saremo dal vivo a partire dal prossimo weekend. Il festival è dedicato per l'appunto alla musica assoluta ovviamente in ambito contemporaneo, ma l'idea di musica assoluta è un'idea ottocentesca. Ieri abbiamo visto chi ha creato questo concetto, che era Wagner, Richard Wagner, e lo crea dandogli un connotato in qualche modo negativo. Ma nel corso dell'Ottocento, fin dall'inizio del secolo, invece, l'idea che la musica strumentale potesse esprimere i massimi contenuti possibili, che erano contenuti naturalmente filosofici, spirituali, quindi l'idea della musica assoluta, raggiungere l'assoluto attraverso la musica strumentale, è un'idea che si era radicata fortemente nella cultura tedesca. In particolare Wagner nel 1846 conia l'espressione musica assoluta, espressione che verrà presa in senso invece fortemente positivo come un cavallo di battaglia, come un elemento portante di un'estetica, da un critico che pubblica un trattato fondamentale, importantissimo, nel 1854, otto anni più tardi. Il critico si chiamava Eduard Hanslick e questo trattato si intitola Del bello musicale, von musicalis schönen. Nel 1854 Johannes Brahms era giovanissimo, aveva 21 anni, Schumann lo aveva rivelato al mondo musicale da un anno soltanto, il famoso articolo del 1853, vie nuove. Una decina di anni più tardi Hanslick sceglierà Brahms come campione della musica assoluta. Quindi come campione di questa idea secondo la quale è la musica strumentale, è la musica senza contenuti, sono i rapporti fra le note che possono raggiungere il massimo risultato estetico e più che estetico addirittura spirituale. Volevo farvi sentire, per mostrarvi questo concetto, per provare a interpretarlo insieme, volevo parlare di uno dei grandi capolavori tardi di Brahms, il trio in La minore, opera 114 per clarinetto, violoncello e pianoforte, un pezzo che viene composto nel 1891, quindi pochi anni prima della morte di Brahms, siamo proprio alla fine del secolo, e pubblicato l'anno successivo, nel 92. È un pezzo importantissimo nella carriera di Brahms, oltre che naturalmente nella storia della musica. Perché? Perché l'anno precedente, nel 90, Brahms aveva scritto un grande quintetto per archi, opera 111, di cui abbiamo parlato in una puntata di lezione di musica non molto tempo fa, forse un anno fa, quindi potete riascoltare questa puntata. E il quintetto, opera 111, per Brahms doveva essere l'addio alla composizione. Aveva deciso di smettere di scrivere. Voleva dedicarsi ai viaggi, agli amici, sentiva di aver detto tutto quello che c'era da dire, almeno per quanto riguardava il suo mondo. Poi Brahms incontrò uno straordinario clarinettista che si chiamava Richard Mühlfeld. Abbiamo parlato anche di questo occupandoci delle sonate per clarinetto e pianoforte di Brahms, e decise di ricominciare a comporre. L'incontro con questo clarinettista deve essere stato assolutamente folgorante, e Brahms quindi ricomincia a scrivere e compone nel giro di pochi anni un trio, il trio opera 114, quello di cui parliamo oggi, il grande quintetto per clarinetto e archi, opera 115, e poi l'ultima sua composizione strumentale, anzi no, ci sono i preludi corali per organo, ma l'ultima composizione di musica assoluta, che sono le due sonate per clarinetto e pianoforte, opera 120. Sono tutti brani che trovate in podcast nelle lezioni di musica. Perché Brahms scrive un trio con clarinetto, un quintetto con clarinetto? Beh, perché quando Mozart, uno dei suoi grandi modelli, aveva incontrato anche lui un grande clarinettista che si chiamava Anton Stadler, per lui aveva scritto un trio con clarinetto, il cosiddetto trio dei birilli, e un quintetto con clarinetto, il meraviglioso quintetto K581. Poi scriverà un concerto e non delle sonate, ma Brahms quindi modella questa rinascita, questa nuova nuova carriera post mortem, dopo la morte artistica dichiarata all'Opera 111, sull'esperienza mozartiana. Ora, questo brano, in particolare il primo movimento, devo dire che ci concentreremo soprattutto sul primo movimento, il pezzo scritto in forma sonata, che un po' per definizione è in genere il movimento nel quale le possibilità della musica assoluta, quindi le possibilità quasi filosofiche dell'arte dei suoni, si mostrano in maniera più chiara, proprio attraverso il processo sonatistico, attraverso la trasformazione dei materiali, attraverso le combinazioni dei puri suoni e il modo in cui queste combinazioni e questo processo creano un senso in progressiva evoluzione che ci avvicina per l'appunto all'esperienza dell'assoluto. Questa è la filosofia della musica assoluta, semplificando molto. Queste caratteristiche si mostrano in genere in maniera più netta, più forte in un movimento iniziale, il movimento che è puramente scritto in forma sonata. E se ci pensate, in effetti, i movimenti successivi di un ciclo sonatistico, una sinfonia, in un quartetto, in una sonata, in un trio, normalmente hanno comunque degli agganci extramusicali. Il secondo movimento, l'adagio, è il brano che ha il carattere più lirico, quindi in qualche modo evoca, anche se lontanamente, in qualche caso invece in modo più esplicito, il mondo del teatro d'opera, la melodia, il canto. Il terzo movimento è il movimento di danza, il minuetto in Mozart in Haydn, lo scherzo, il walzer, la Deutschtanz in Schubert o ancora in Brahms, quindi anche lì ci sono comunque delle suggestioni extramusicali e la danza è comunque anche presente in genere nei movimenti conclusivi, i grandi rondò per esempio. Il primo movimento invece è un movimento di musica pura, è la forma sonata, è la logica musicale della forma sonata, quindi la trasformazione dei motivi, la relazione fra i temi, il processo sonatistico. Brahms gioca esattamente su questi elementi e gioca su questi elementi in una maniera sottilissima, perché sta giocando anche sulle convenzioni formali. Per esempio un pezzo in forma sonata, l'inizio di un trio, l'inizio di una sonata, di un quartetto, di una sinfonia, potrebbe cominciare con un'introduzione lenta. Ce ne sono molti esempi nello stesso Brahms, ma soprattutto nei suoi grandi predecessori. Quindi Brahms comincia questo allegro iniziale con un tema che sembra sospeso, è un tema quasi introduttivo, è un tema provvisorio. Non lo sarà, ma ce ne renderemo conto solo in un secondo momento. Comincia il violoncello solo. Qui entrano gli altri due strumenti, il clarinetto risponde. E resta solo il clarinetto su questa nota tenuta. Ora, questo naturalmente non è il gesto caratteristico dell'affermazione di un primo tema. È un gesto di sospensione, un gesto introduttivo, è un gesto esitante, provvisorio. Quindi l'ascoltatore è portato a pensare che questo non sia il tema principale, ma sia un'introduzione. E in effetti subito dopo il pianoforte ci fa sentire un altro tema, sempre nella tonalità principale, quindi non è il secondo tema della forma sonata, no. È un classico processo dualistico, un inizio dualistico su due temi brahmsiano, ne abbiamo parlato molto spesso. Ecco il tema. Il tema sarebbe questo. Carattere già più mosso, c'è qualcosa che sta evolvendo nel corso del brano. Forse questo è il vero primo tema? L'ambiguità è proprio parte del progetto brahmsiano, lo vedremo. Ma c'è un altro aspetto interessante, che questo tema è costituito da due frasi che sono l'una l'inversione dell'altra, si specchiano una nell'altra, sentite. Prima frase, la seconda. Esattamente le stesse note, ma nel primo caso ascendente e poi discendente, nel secondo caso discendente e poi ascendente, si specchiano, e la fine della frase, la seconda volta, il tema è costruito di due metà che sono esattamente speculari fra loro. E naturalmente questo è un aspetto puramente musicale, un aspetto che rimanda addirittura ai grandi contrappuntisti, a Bach, amatissimo da Brahms, e anche alla tradizione rinascimentale. E ovviamente si tratta di una caratteristica che hanno le note nel loro rapporto, non ha significati extramusicali. A questo punto l'elemento viene usato per creare una piccola transizione. Il violoncello ci fa sentire, poi estende, allarga il motivo, lo aumenta e poi lo inverte. Quindi c'è una seconda sospensione e a questo punto cosa sentiamo? Sentiamo una versione trionfale espansa del tema iniziale, quello che sembrava provvisorio. Quindi i due temi, questi due elementi melodici, ci vengono presentati in forma provvisoria e poi diventano progressivamente invece più affermativi, più assertivi. Ci aspettiamo che arrivi anche l'altro tema, quello costruito simmetricamente, e infatti viene enunciato dal violoncello fortissimo. Questo dualismo caratteristico della musica di Brahms qui viene usato in una maniera completamente nuova. Serve per lasciare in dubbio l'ascoltatore. È un'introduzione? È un primo tema? Il processo parte da questa ambiguità, da questa, come dire, voluta ambiguità letteralmente, e come vedremo avvolge in forma di sé l'intero processo della forma sonata. Tutto questo movimento ci porta a una rapida transizione che, guarda caso, è costruita. Cioè, la forma retta e la forma inversa sovrapposte, e arriviamo molto rapidamente al secondo tema lirico che viene annunciato dal violoncello. A questo punto il tema viene ripreso dal clarinetto. Bellissimo tema lirico, meraviglioso. Questo è proprio il secondo tema della forma sonata, nella tonalità che ci aspettiamo. Ma sentite che cosa suona il violoncello sotto al clarinetto? Ossia un canone in inversione, clarinetto, il violoncello risponde, il rapporto fra le due metà del tema secondario che avevamo sentito all'inizio, questo rapporto di inversione diventa un canone all'interno del secondo tema. Vedete come i diversi elementi del discorso musicale vengano progressivamente messi in relazione fra loro, ma capite anche che non c'è alcun bisogno di interpretare questo processo attraverso significati extramusicali. È semplicemente il processo di elaborazione dei suoni, dei temi, i rapporti fra le note che crea il processo sonatistico. E questo è, semplificando molto una volta di più, ma comunque è l'essenza stessa, il principio della cosiddetta musica assoluta. Brahms non rinuncia naturalmente a scrivere un meraviglioso tema di chiusa. Bellissimo, che guarda caso comincia con le note con cui cominciava il tema iniziale. Quindi c'è un'ulteriore sottigliezza, un ulteriore collegamento. Vi ho detto un'infinità di cose, ma naturalmente la caratteristica della musica assoluta è proprio di creare questa complessità, questa ramificazione dei significati puramente musicali. A questo punto vediamo di riconoscere tutti questi elementi ascoltando l'esposizione del primo movimento del trio Opera 114 di Brahms. Violoncello. clarinetto e pianoforte? È la musica che si sospende, il clarinetto scende, resta da solo, gesto introduttivo, l'altro tema nel pianoforte. Inversione. Transizione seguita il violoncello. Tema iniziale ma di colpo forte. Secondo tema, tema secondario, violoncello. Transizione brevissima. Ed ecco il secondo tema nel violoncello. Qui c'è il canone, clarinetto e violoncello. Tema di chiusa. Sta finendo l'esposizione. Penso che il processo, i collegamenti fra i vari materiali, anche questo gioco di inversione e soprattutto questa idea meravigliosa di cominciare con due elementi tematici che si presentano però in forma provvisoria. Non sappiamo quale dei due sia quello principale e poi entrambi invece hanno una seconda versione molto più monumentale, molto più espansa, molto più assertiva. Quindi Brahms sta costruendo il brano proprio su questa ambiguità. Avete sentito anche il gioco meraviglioso, il canone di inversione nel tema secondario. Tutto questo processo viene ovviamente elaborato e proseguito nel corso dello sviluppo. Adesso sentiremo lo sviluppo, ma la cosa più interessante è quello che succede nell'istante della ripresa. Questa ambiguità iniziale, come verrà risolta? Il tema iniziale appariva come un gesto introduttivo, poi diventava... un gesto trionfale, monumentale. Che cosa diventerà questo gesto, per esempio, nella ripresa? Beh, lo sentiremo. Diventa un fantasma. Sparisce, mentre il secondo elemento tematico, questo elemento è in qualche modo l'elemento che trionfa nel corso della ripresa. L'ambiguità non viene risolta perché il tema iniziale riappare, svanisce e sfocia direttamente nel secondo tema. Ma sentiamo almeno l'inizio di questo sviluppo, il modo in cui Brahms poi ci porta alla ripresa. Ripresa che è completamente trasfigurata, completamente riscritta e che in qualche modo risolve l'ambiguità iniziale. Beh, proviamo a sentirla insieme e vediamo se la risolve effettivamente. Tema iniziale. Frammentazione. Secondo elemento tematico, spezzato. Clarinetto e violoncello e pianoforte. e adesso frammenta anche questo. Solo tre note, inversione, diventa una nota sola. Stiamo arrivando alla ripresa, eh? Stessa sospensione. Il tema iniziale arrivava a questo punto all'inizio trionfale, invece sentitelo ora. È diventato un eco. Brevissimo collegamento. E secondo tema, che stavolta viene enunciato dal clarinetto. Mi interessava farvi sentire fino a quest'istante, fino alla ripresa. Avete visto il modo in cui i materiali vengono completamente ripresentati? E cosa interessante, la divisione del tema. Quindi questa divisione fra violoncello e clarinetto da una parte e pianoforte dall'altra viene riportata, viene ripresa anche nella ripresa, perché il violoncello ci fa sentire. Il pianoforte risponde. Il violoncello. Il pianoforte. Espande quindi lo stesso tema attraverso questo gioco di risposte e l'uso del timbro. Stiamo, come vedete, andando molto a fondo nella sostanza di questo movimento iniziale, perché, come vi dicevo, il movimento iniziale di un ciclo sonatistico è quello nel quale, come posso dire, la filosofia, l'essenza stessa del principio, del concetto di musica assoluta si mostra nel modo più netto. Non c'è alcun bisogno in tutta questa meravigliosa, straordinaria composizione di fare ricorso a qualunque elemento descrittivo extramusicale. Possiamo spiegare tutto, comprendere tutto e la bellezza meravigliosa di questo pezzo semplicemente attraverso i rapporti fra le note, attraverso il modo in cui Brahms elabora, cambia, modifica la scrittura, fa dialogare fra loro gli strumenti, usa questi elementi contrappuntistici, per esempio il rectus inversus, la forma originaria, la forma inversa di un tema, sono tutti elementi puramente musicali. La sensazione di raggiungimento dell'assoluto, questo spingersi verso l'infinito, viene realizzata da Brahms attraverso un altro cliché, un altro gesto tradizionale. Abbiamo il tema di chiusa, bellissimo, che canta il clarinetto. E a questo punto il tema passa magicamente, meravigliosamente, in modo maggiore nel pianoforte. Penso anche molto difficile da suonare, naturalmente, ma c'è quindi questo improvviso. L'unica immagine extramusicale che possiamo usare è che l'atmosfera di colpo si rasserena, c'è questo passaggio al maggiore che dà proprio la sensazione del raggiungimento di un mondo ulteriore, di un iperuranio in qualche modo. E poi il brano però finisce spegnendosi su se stesso, quindi tornando in modo minore con un poco meno allegro conclusivo in cui Sentirete, Brahms usa soprattutto il registro grave del clarinetto in maniera magica, perché una delle particolarità di questa ultima stagione brahmsiana è proprio questo nuovo interesse, questo nuovo gusto per il timbro, grazie alla magia del suono del clarinetto, evidentemente il suono di Richard Mühlfeld. Proviamo a sentire questa coda, il tema di chiusa, e poi questa meravigliosa coda che parte dall'apertura in maggiore del pianoforte. Tema di chiusa. Sentite adesso il pianoforte. Del movimento, la libertà con cui si muovono. Tema secondario in maggiore. Quel minore meno allegro. La divisione fra gli strumenti. Adesso questi arabeschi meravigliosi. Veramente non bastano le parole per descrivere l'effetto che fa un pezzo come questo. Qui siamo veramente ai massimi livelli della musica strumentale di ogni tempo, e questo è uno dei massimi capolavori brahmsiani, ovviamente, come è ovvio. Avete sentito anche il modo in cui il compositore usa, sfrutta il timbro del clarinetto. Quindi c'è veramente questo nuovo gusto per il suono, per la sensualità del suono, che è uno degli aspetti che a Brahms erano sempre stati rimproverati. Era un compositore troppo severo, la sua strumentazione era poco fantasiosa, veniva contrapposto per esempio a Tchaikovsky, due compositori che nascono quasi insieme, lavorano insieme e che si detestano cordialmente. Bene, qui invece è come se Brahms in quest'ultima magica, miracolosa fase della sua carriera riuscisse a recuperare anche gli aspetti più sensuali, più proprio direttamente legati alla magia del suono, e il risultato è una composizione inarrivabile come questo trio opera 114. Questa era una lezione dedicata al concetto di musica assoluta, quindi non mi sono concentrato sul trio, avrei dovuto il tempo di parlarvi anche degli altri tre movimenti, non c'è stato modo di farlo, ma appunto a me interessava soprattutto lavorare sul principio della musica assoluta, su che cosa, in che modo un compositore può riempire di significati puramente musicali un brano in forma sonata e quindi farci raggiungere il sublime, farci raggiungere l'ideale, per l'appunto, della musica assoluta. La prossima settimana saremo dal vivo alla Biennale di Venezia e affronteremo l'idea della musica pura. Il concetto di musica assoluta è un concetto ottocentesco, come abbiamo visto, noi partiremo addirittura dal 300, quindi non parliamo di musica assoluta, ma parliamo di musica speculativa, e il nostro viaggio ci porterà poi alla musica del Novecento. Intanto, buona giornata da Giovanni Bietti.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.